programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera dedicato all'associazionismo, al sociale, al volontariato. Un saluto da Vito Biolchini. Anche oggi in diretta per voi, ma vi ricordo subito la replica domani, giovedì alle 10, dopo Buongiorno Cagliari. È una delle emergenze sociali che sta emergendo in questi ultimi anni, quella che riguarda i genitori separati. A Cagliari c'è una nuova casa di accoglienza in via Piovella, l'iniziativa è del GESIF, Genitori Separati Insieme per i Figli, e oggi ne parliamo con Silvana Migoni. Ciao Silvana.
Ciao Vito.
Allora, in cosa consiste questa importante iniziativa? Chi accoglie questa casa di via Piovella?
Beh, più che una casa direi un luogo. Un luogo dove i genitori non prevalenti, diciamo, che però hanno con sé i figli, possono andare a stare in un luogo confortevole e trascorrere con i loro figli del tempo che, dove può essere esercitata una funzione educativa, piuttosto che andare al parco o al centro commerciale, piuttosto che al cinema. Noi sappiamo che le situazioni di separazione spesso sono all'origine di situazioni di povertà, di indigenza. Una buona parte dei genitori è costretta a tornare alla casa di origine dei genitori, quindi non hanno spesso situazioni logistiche confortevoli e non sanno materialmente dove trascorrere il tempo con i figli. Il discorso però è un po' più ampio. Questo è un corollario, un piccolo servizio che noi vogliamo offrire. In realtà quello che l'associazione Genitori Separati Insieme per i Figli, quindi anche la sezione locale di Cagliari che è appena nata, vuole offrire un sostegno piuttosto articolato alle persone che vivono situazioni di grave conflittualità, mettendo a rischio la serenità dei bambini. L'obiettivo è raggiungere delle separazioni più serene che consentano di tutelare il diritto dei bambini di continuare ad avere un papà e una mamma anche quando il papà e la mamma si separano e non vivono più assieme. Questo è...
Come è organizzata la casa? appunto, immagino sia una casa dove il genitore può stare con il figlio a giocare, a mangiare, a guardare la televisione, insomma a fare tutte le cose che vorrebbe,
certo,
fare se avesse magari lui stesso a disposizione una casa, perché il problema è che quando ci si separa la prima cosa che viene a mancare è proprio l'abitazione.
Certo, questo dell'accoglienza per un tempo bello da vivere con i figli era senz'altro ed è una esigenza. È uno spazio ricavato in modo che è attrezzato in modo che ci siano dei giochi di società, perché poi si potranno incontrare più bambini, più genitori, si potrà riposare, ci sono dei divani, c'è la televisione per guardare qualche cartone animato, c'è anche certamente la possibilità di scaldare un latte piuttosto che farsi un tè. Ecco, queste piccole cose possono però dare un po' di conforto, cioè ricreare un contesto simile a quello familiare, perché purtroppo appunto esistono pochi spazi di accoglienza a questo livello. Poi naturalmente l'azione dell'associazione si articola anche in gruppi di auto mutuo aiuto che si ritrovano settimanalmente con la guida di uno psicanalista, in modo da convogliare le sofferenze e le comuni esperienze in una direzione di positività. E poi ci saranno questo gruppo di auto mutuo aiuto, il primo è guidato dal dottor Massimo Migoni. Poi ci sarà la consulenza legale che a cura degli avvocati Francesco Pisano e Valentina Cherchi, e poi c'è la mediatrice familiare che è Claudia Tomasi, e tutto questo team cercherà di compensare i vari bisogni sia sul piano legale sia sul piano, diciamo, emotivo, sempre mirato al benessere dei figli, soprattutto quelli minori.
Con Silvana Migoni stiamo parlando della casa di accoglienza di Via Piovella, l'iniziativa è del GESIF. Quante persone ora stanno già usufruendo di questa struttura?
Allora, attualmente abbiamo avuto l'adesione all'associazione, perché poi questa associazione non fa differenze fra fruitori e diciamo associati. Tutte le persone che vogliono fare questo percorso sono invitati a diventare soci dell'associazione, quindi protagonisti di questa azione, non c'è differenza, non ci sono i protagonisti e i fruitori o gli esperti sono un di più. In realtà questi genitori che appunto affrontano la separazione sono poi invitati a farsi promotori di azioni positive per se stessi e anche per gli altri. Attualmente hanno aderito 25 persone al gruppo di auto mutuo aiuto. Attualmente c'è una prevalenza di donne. Gli uomini sono un po' più timidi, forse anche meno abituati a diciamo suonare il campanello e bussare, chiedere aiuto, ecco, c'è forse quasi un pudore in questo. Ci sono degli uomini comunque che hanno già chiesto di poter entrare nel gruppo dopo la conferenza stampa di presentazione di sabato, addirittura due nel giro di 24 ore hanno chiesto di poter accedere a questo. E questo ci conferma che probabilmente tentare di dare una risposta a questo bisogno era giusta come intuizione.
Ecco, il bisogno è evidente già da qualche tempo, perché però è così difficile istituzionalizzare una risposta? È vero che le associazioni partono sempre per prime, però poi a un certo punto servirebbero anche degli apporti da parte delle istituzioni più convinti, diciamo.
Ma intanto posso dire che già l'amministrazione comunale ha dato consistenti segnali di interesse. La prossima settimana è già fissato un incontro con l'assessore e col dirigente proprio per parlare di che azione di che sinergia si può ipotizzare proprio per migliorare quello che nel suo piccolo, con molta umiltà devo dire, l'associazione GESIF sta andando a fare. Per cui già questo mi sembra molto importante, già questo interesse a livello appunto comunale. Noi certo diciamo che non ci spaventiamo a fare la punta avanzata, poi più ce n'è meglio è, se ci sono altre sensibilità ben vengano. Noi insomma cerchiamo di dare delle risposte, perché nella nostra cerchia di amicizie abbiamo registrato questa necessità.
To be a lover when the TV's on, you Express yourself to me right now. Push yourself deep down now to the dark hills I must go, where the shadows hide, waiting for the final call. It's coming.
Insieme a Silvana Migoni qui a Extra Live per parlare del GESIF, l'associazione Genitori Separati Insieme per i Figli, che ha aperto a Cagliari in via Piovella una casa di accoglienza dove i genitori possono andare a trascorrere delle ore insieme ai loro figli, perché Silvana, uno dei primi problemi quando ci si separa è la casa, è l'abitazione, quindi si ha difficoltà anche a condividere con i propri figli il tempo che si ha a disposizione senza andare nella città mercato o nei parchi o chissà dove. Magari nelle giornate di bel tempo è anche meglio andare al parco, però insomma ci sono anche giornate diverse. Prima introducevi questo argomento parlando però della famiglia più in generale, della necessità che c'è di sostenere le famiglie. Più se ne parla, meno si fa. Ho sempre avuto questa impressione: la politica più parla di famiglia, meno fa, come se bastasse enunciare il problema per risolverlo.
È un po' la verità questo. Diciamo che i punti di aggregazione sociale in generale sono molto pochi. Quando le cose vanno bene uno non ci fa caso, quando le cose vanno male è chiaro che ci si guarda attorno. Adesso prendiamo un caso qualunque di una persona che si separa. Cosa succede? Succede che spesso non sempre si ha il conforto della famiglia di origine, anzi non è infrequente che si entri addirittura in rotta di collisione per via di questa scelta che qualche volta è necessitata oppure voluta solo da una delle due parti. Insomma, non ci sono due casi uguali. Contemporaneamente anche i contesti delle amicizie possono venir meno proprio per quell'imbarazzo, per quella difficoltà di relazione, o di prendere le parti, o di aver paura di offendere l'uno. Insomma, alla fine le persone che si separano molto di frequente si ritrovano completamente isolati, staccati da quello che era il prima, la vita di prima, e si ritrovano a doversi riorganizzare completamente tutta una vita nel dopo. Questo è ancora più grave quando ci sono figli, perché appunto i figli, a parte che vivono in maniera lacerante questa situazione, se ne colpevolizzano, hanno difficoltà, diciamo che ci sono delle difficoltà legate anche alla gestione del rapporto padre-figlio-madre-figlio. Ora, voi sapete che fino a qualche anno fa, nella stragrande maggioranza dei casi, i figli venivano affidati alle madri d'ufficio, non c'era una problematica legata. Adesso i padri rivendicano giustamente il loro ruolo paterno, e più che un diritto dei padri è un diritto dei figli di continuare a mantenere relazioni con entrambi i genitori. Bisogna trovare gli spazi, però bisogna trovare le modalità, e quindi non sempre è facile. Oggi dopo anni di battaglie si è affermato il principio della bigenitorialità, e che è sacrosanto, è un sacrosanto diritto del bambino di continuare a mantenere i rapporti anche con i nonni, perché adesso anche i nonni, chiaro, è riconosciuto il diritto di mantenere relazioni con i nipoti nonostante la separazione. Ora però chiaramente questo comporta una serie di problematiche anche di tipo logistico, perché non tutte le famiglie, specialmente quelle monoreddito, come fanno a permettersi due case, tre case. Conosco casi dove i genitori, proprio per non penalizzare il bambino, si sono affittati una seconda casa, e in quella dove risiede il bambino abitualmente ruotano a turno. Ma quante sono le famiglie che possono permettersi questo? Ecco perché i tempi da vivere con i bambini, che da qualche anno sono sempre più a pari quantità tra madre e padre, devono poter contare su spazi decenti, dignitosi, accoglienti. Ora, laddove non riesce la famiglia che si separa a garantire questo, ci deve essere un terzo soggetto, può essere l'istituzione comunale, può essere l'associazione di volontariato, come stiamo cercando di fare noi, può essere chi ha a cuore questa problematica, a mettere, diciamo, un rimedio a questa carenza, che è carenza di mezzi, che è carenza di...
Anche di elaborazione un po', però, perché se ne parla da tempo di questa emergenza. Ci sono anche delle buone pratiche anche in Sardegna, su Annuoro c'è una casa che funziona bene, insomma ci sono delle esperienze che però insomma con difficoltà poi vengono assunte come buone esperienze da riproporre, laddove per esempio in altri settori invece c'è un consolidato che va avanti. Però io lo chiedo a Silvana Amigoni, secondo te oggi a Cagliari, insieme a questa, quali sono le altre emergenze nel settore sociale che meriterebbero maggiore attenzione?
Ma noi allora stiamo assistendo a un impoverimento generale dei contesti familiari, e abbiamo un carico sempre più gravoso sulle famiglie che devono badare non solo alla crescita dei figli, alla loro formazione fino all'università e anche oltre, ma abbiamo tutta l'emergenza dell'assistenza agli anziani, abbiamo anziani che si devono far carico dei figli appunto separati e dei nipoti e delle generazioni nuove che fanno un passo indietro anziché fare un passo avanti. Non a tutti è possibile proporre modelli diciamo che si possono proporre per l'estrema povertà. Esiste un riserbo, un pudore che va senz'altro rispettato e che non sempre viene tenuto nel giusto conto. Ci sono persone che preferiscono andare a recuperare qualcosa dai cassonetti piuttosto che andare alla mensa delle persone indigenti. Questa è una realtà. Allora, ci dobbiamo sforzare di ricollegare diciamo lo sguardo con la società reale così com'è oggi, non stupirci se persone che del tutto inaspettatamente nascondono la propria povertà, ma rispettarla e cercare in qualche modo di lenire queste situazioni con mezzi nuovi, con mezzi che rispettino, perché essere poveri nel mondo occidentale non significa solo non poter avere quello che hanno tutti, neanche talvolta il necessario, ma significa anche subire una cattiva reputazione, perché la gente, se sei povero, se lo diventi, pensa che è colpa tua che non ti sei impegnato. Quindi oltre l'estrema povertà c'è anche la cattiva reputazione.
Certo. Silvana, che indicazioni dare a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che sono interessati ad avere informazioni sulla casa di accoglienza per i genitori separati di via Piovella?
Allora, io posso darvi un numero di telefono e un portatile: 333 700 1356. Poi le persone interessate possono chiedere informazioni a questo numero o possono venire direttamente nella sede di via Piovella 26, secondo piano della scuola Emilio Lussu, dove troveranno comunque nel pomeriggio, ovviamente non di mattina, troveranno qualcuno che può dare indicazioni o riferimenti specifici. Poi esiste un gruppo Facebook che è Genitori Separati, Insieme per i Figli, dove veicoliamo tutte le notizie. Tra l'altro abbiamo postato, abbiamo quasi finito di postare i vari interventi della conferenza stampa che si è tenuta sabato, quindi lì è spiegato molto diffusamente il nostro, diciamo, intento e anche le modalità di funzionamento di questa nuova associazione, che ricordo è una sezione della GESIF nazionale, che ha sede legale a Udine. Abbiamo pensato di fare così proprio per dare un'accelerazione alla nostra attività, riferendoci a esperienze ormai consolidate. Appunto, ci sarà da venerdì prossimo anche la consulenza legale, sempre in sede il venerdì, un'ora prima dell'incontro settimanale del gruppo di auto mutuo aiuto, che si ritrova ogni venerdì alle ore 19:30 sempre in via Piovella. Quindi alle 18:30 ci saranno in loco i legali che potranno dare informazioni. E tra le altre iniziative che a breve decolleranno saranno dei seminari informativi sull'argomento separazione, divorzio, cura dei figli, stati emotivi, quindi sotto il piano, sotto il profilo legale, sotto quello psicologico, sotto quello della mediazione familiare. Ecco, ci saranno dei seminari quindicinalmente, che adesso vedremo se farli sempre in via Piovella oppure in altra sede, che saranno di libero accesso per chi vuole documentarsi sui propri diritti.
Grazie a Silvana Migoni, grazie.
Grazie a voi.
On a marble stand, trying to find the ocean, looking everywhere. Hard times in the city, in a hard town. Nowhere to run to. There ain't nothing here for free. Look on the corner, waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk, in the rain. Thank you.
Seconda parte di Extra Live, l'appuntamento quotidiano di Radio X, il mercoledì dedicato al volontariato, all'associazionismo e ai temi sociali. E chi ci segue tutte le settimane sa che abbiamo trattato spesso il tema dei richiedenti asilo che arrivano a Cagliari, hanno bisogno dei documenti e spesso invece sono costretti ad aspettare in condizioni, diciamo, critiche nel centro di Elmas. Anche l'USB, l'Unione Sindacale di Base, si sta interessando a questa vicenda e noi oggi abbiamo ospite Salvatore Drago per capire un po' come stanno procedendo le cose. Ciao Salvatore.
Buonasera.
Allora, che novità ci sono? Mi sembra che le criticità vengono risolte e poi tornano a riproporsi con una certa ciclicità.
Ma io direi che le criticità permangono esattamente che c'erano in occasione, che ci sono state in occasione del presidio e della manifestazione che abbiamo fatto nel mese che i migranti insieme a noi hanno fatto nel mese di gennaio.
Quello sotto i portici del municipio?
Non necessariamente, abbiamo iniziato a farlo sotto la prefettura, abbiamo avuto un incontro con il prefetto, poi con la rappresentante del governo e poi anche sotto i portici del municipio.
Quali sono i problemi che i richiedenti asilo hanno e che soluzioni si possono trovare per loro?
Dunque, parlavamo di criticità. La prima criticità è il fatto delle attese enormi, attese che delle persone devono trascorrere nell'ozio più totale. Sono 17 ore al giorno che trascorrono nel CARA di Elmas. Ora, non sono tutte le persone che conoscono cos'è un CARA. Un CARA è una prigione.
Sostanzialmente
una prigione. Una prigione però che viene abitata, che viene usata da persone che non hanno commesso nessun reato, tranne il reato di esistere. Queste ore che loro trascorrono lì potrebbero essere trascorse diversamente, potrebbero essere trascorse per esempio per apprendere un po' di italiano, potrebbero essere trascorse per un avviamento al lavoro, e invece le trascorrono nell'ozio più totale.
Da dove arrivano questi ragazzi che poi finiscono a Elmas?
Dunque, la maggior parte di loro... non la maggior parte, la totalità arriva dall'Africa e dalle più disparate zone dall'Africa. Arrivano dallo Zambia, dal Gambia, dal Senegal, dalla Nigeria, eccetera. Ora, la cosa strana, dall'Etiopia, dall'Eritrea, la cosa strana che noi abbiamo trovato e che avevamo discusso con il prefetto allora e che discuteremo, penso lunedì, questo apro una parentesi per dire che lunedì noi abbiamo intenzione di fare un presidio, un nuovo presidio. Quando arrivano queste persone vengono divise per nazionalità, cioè la commissione giudica secondo da dove arrivano, perché loro chiedono asilo oppure la protezione umanitaria. E la maggior parte di loro viene respinta, con la motivazione che non arrivano da zone di guerra. Ora io mi chiedo come si fa a dire che dalla Nigeria non c'è la guerra.
Con tutto quello che stiamo leggendo sui giornali oggi.
Malgrado tutto, dalla Nigeria vengono respinte. Vengono respinte anche quelle che arrivano dal Senegal. Ora sappiamo che anche in Senegal non è che tutto il Senegal sia così pacifico. E poi c'è la differenza. Io francamente, come persona oltretutto, non riesco a vedere questa differenza fra chi fra il perseguitato politico e il perseguitato economico. Non dimentichiamo le responsabilità, le grosse responsabilità che noi abbiamo in queste zone. Le nostre multinazionali arrivano lì in Senegal, derubano praticamente della terra, sono dei contadini che rimangono senza terra e quindi costretti a scappare.
Questi ragazzi quindi arrivano a Cagliari e attendono questi documenti che poi consentono loro di partire, andare dove vogliono sostanzialmente in giro per l'Europa.
Sostanzialmente sì, sostanzialmente praticamente nel momento in cui hanno questi documenti, però c'è da fare un passo indietro, perché alcune di loro riescono ad avere i documenti, altre appunto vengono respinte, viene respinta la loro domanda, e allora sono costrette a ricorrere a vie legali, che durano mesi se non anni. Quando arriva la risposta, che generalmente dal tribunale per fortuna è affermativa, perché i motivi ci sono, certo. I motivi ci sono, perché come dicevamo non è concepibile che una persona che arriva dalla Nigeria e si dice no, in Nigeria non sei perseguitato politico, non c'è motivo per avere il diritto d'asilo o della protezione. E poi comincia la tragedia di nuovo, perché queste persone praticamente vengono messe per strada, grosso modo, perché non hanno avuto un minimo, non conoscono la lingua, non conoscono il rudimento della lingua italiana. E questo è qualcosa che noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare. Per quattro volte alla settimana facciamo dei corsi di alfabetizzazione a titolo puramente gratuito e volontaristico.
Questi ragazzi però hanno la possibilità di uscire quotidianamente.
Quotidianamente possono uscire 6-7 ore. Praticamente c'è un pullman, due pullman che le portano la mattina qui a Cagliari e poi la sera le riprende.
E certo,
questo era uno dei problemi che si aveva, e il prefetto si era impegnato a dire che voleva fare in modo che, anche perché si riconosce, questo lo riconoscono tutti, che c'è Pia di Cara di Hermas non è il posto ideale, perché si trova vicino all'aeroporto eccetera, di spostarlo. Ora noi pensiamo che quella non sia una soluzione, cioè che la soluzione è quella di fare delle piccole case autogestite, per esempio, che costerebbe sicuramente di meno oltretutto, perché non c'è il guadagno che fa la cooperativa Sisifo.
Traumatized by my mind and the things that I do. Understand I'm on a mission worldwide with a clue. If offended, recommend you recognize the truth. The truth. Ayo, these aliens, they into the room. Traumatized by my mind and the things that I do. Understand I'm on a mission worldwide with a clue. If offended, recommend you recognize the truth. The truth. Ayo, I walk up in the room, invited to a conference. Instant minimize on my eyes, nonchalant. Cause my conscience tell me I'm in the lies. On the clock, yes. Pac identify apocalypse underground clips. Slack smells of Prada and Cosby swear to get ups. I'm a raider, so I'm looked up as a starter. I guess so. This queso got y'all mad funny. What did she say, y'all? Thought I thought it anyway, so I brought it up anyway. I'm from the east of Austin, that is where racism lives. On the page, the pain of imagery's missed. Of innocent kids. Do you have any? You so stereotypical. Typical rental, I keep, you know I have many kids who are just like me. Insecurity of acne. An athlete freaks for weeks. Pretend to be Prince Charming. He has many than Jersey Armin. Lay up on the dribble, he forever scoring. As I got older, lesson learned in many forums. For instance, my existence got people's souls pinched in. Cause I'm golden, I make that era runner reviving. Surviving through the winter or a muddy climate. Ayo, these aliens, they into the room. Traumatized by my mind and the things that I do. I'm on a mission, slowing down, they forgot what I do. T-Fly won't hesitate the truth. While I move, I say. Ayo, these aliens, they into the room. Traumatized by my mind and the things that I do. Understand I'm on a mission worldwide with a clue. If offended, recommend you recognize the truth. The truth. Ayo, these aliens, they into the room. Traumatized by my mind and the things that I do. Understand I'm on a mission worldwide with a clue. If offended, recommend you recognize the truth. The truth. Late to third period, math to be precise. 3 tardies equals absent, time to catch on life. Behind the door, cruelty, master, jealousy. Paper balls lead to suspend, that's how they spend it anyway. Mr. Judy had
a... Vito Biolchini al microfono, Davide Cabras alla parte tecnica, Extra Live su Radio X. Il mercoledì si occupa di temi sociali. Stiamo parlando con Salvatore Drago dell'USB, l'Unione Sindacale di Base, della questione che interessa i tanti giovani che a Cagliari chiedono asilo e sono costretti a stare nella struttura di Elmas. A proposito di questo tema, vi segnalo venerdì a Cagliari l'associazione Oscar Romero propone il film L'ultima frontiera, occhi aperti sui CIE che l'Italia fa finta di non vedere. Interverrà la regista Raffaella Cosentino e anche il volontario Roberto Cherchi, che insegna all'Università di Cagliari e si occupa proprio di temi legati alla legislazione dell'immigrazione in Italia. E l'appuntamento è appunto nella sede della Cineteca Sarda in Viale Trieste 146 a Cagliari, ripeto, venerdì alle 18. Salvatore, questi ragazzi poi una volta che partono voi un po' li perdete di vista, o di qualcuno avete anche informazioni, sapete dove va? Spesso vanno in Francia.
Molti cercano di andare verso la Francia oppure la Germania, qualcuno verso la Svezia, uno per esempio è stata una piacevolissima sorpresa, dopo un paio di giorni così mi ha telefonato, ci siamo sentite e ho chiesto dove sei, dice sono in Norvegia, sto andando al lavoro. Dico come? Sì, dice, mi hanno trovato lavoro e quindi vado al lavoro. Ecco, questa è stata una piacevolissima sorpresa, quindi arrivano anche in Norvegia. Sì, la maggior parte partono, hanno intenzione di partire, non hanno intenzione di rimanere qui. Purtroppo le nostre strutture, le strutture di accoglienza sono così miserabili che non riescono a preparare, a cercare un minimo di integrazione con loro.
Molti di questi ragazzi potrebbero restare in Italia e essere una risorsa. Ricordiamo, stiamo parlando di richiedenti asilo, quindi come dire, anche se, strumentalmente, se volessimo dire, non sono clandestini, anche se il reato non esiste più, ecco, però stiamo parlando di giovani persone.
Io ho fatto 15 anni di esperienza in Germania. Sono stato per 15 anni in Germania, ho lavorato in Germania e ho visto quanti richiedenti asilo arrivavano allora, arrivavano dall'est Europa, ma arrivavano anche da altre parti. E com'era facile e quanto ricchezza hanno portato queste persone. Una piccolissima esperienza proprio che ho fatto di recente, sono stato in Kurdistan. E in questo periodo che sono stato in Kurdistan c'erano le elezioni amministrative. E c'erano diverse persone, mi è toccato fungere da interprete dal tedesco all'italiano, e moltissime persone parlavano tedesco. Chiedevo come mai, e appunto perché erano state in Germania, ma era gente laureata, gente che aveva portato ricchezza a quella nazione. Possibile che solo l'Italia non riesce a vederle, riesce a vedere un problema che sono 30.000 persone che sono venute, 30-40.000 persone che sono arrivate l'anno scorso, 40.000 persone su una popolazione di 50-60 milioni, noi che ci vantiamo di essere la quinta, sesta, forse la terza potenza mondiale, dovrebbero essere dei numeri risibili. Certo. Qua si cerca semplicemente di fare propaganda e demagogia su queste persone, anzi sulla pelle di queste persone.
Si parla dello spostamento della struttura di Elmas in una struttura a Monastir, quella dedicata alla polizia. Sì. Il territorio non ha reagito bene, qual è il tuo punto di vista a riguardo?
Ma io voglio citare una frase del Gramsci. Gramsci soleva dire che niente più reazionario dell'operaio, se l'operaio non viene educato, questo è il punto. E io sono convinto di questo. È chiaro che era stata la stessa storia quando i Rom erano arrivati a Sasperate, forse ci siamo dimenticati,
certo.
due famiglie del Rom che arrivavano a Sasperate e lì ci mancava poco che si ergessero le barricate, a cominciare dal sindaco in poi. E poi si è visto invece come era facile l'integrazione con queste due famiglie. Ora io invece sono contrario al fatto che questa struttura venga spostata, perché diventa più distante dalla città e poi ritorniamo sempre lì, ritorna a essere un carcere. Io invece sono del parere che potrebbero essere delle piccole strutture che loro si autogestiscono. Sono 32 euro al giorno che lo Stato paga per il richiedente asilo, sono troppe per quello che loro hanno, perché è miserabile il vitto che hanno, è indecoroso il fatto che hanno solo un lenzuolo di carta ogni due mesi. io, l'altra volta quando siamo andati dal prefetto abbiamo fatto vedere quello che erano il materiale che danno per l'igiene personale. Sono delle saponettine che devono durare una settimana, ma sono delle saponette che non bastano neanche per una volta, eppure sono 32 euro al giorno. Basterebbero molto di meno soldi se queste persone si potrebbero autogestire.
Salvatore, in conclusione ricordiamo l'appuntamento con il presidio lunedì prossimo. Dove lo terrete?
In Piazza Palazzo sicuramente.
Di mattina?
Di mattina, dalle 11:30.
Grazie a Salvatore Drago dell'USB, Unione Sindacale di Base. Grazie per averci raccontato
grazie a voi.
Quello che state facendo e complimenti per la vostra iniziativa.
Grazie.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime,
ultima parte di Extra Live di oggi insieme a Carla Ezzo e Vincenzo Rodi, insieme nella vita ma anche nel lavoro, un nuovo lavoro che vede anche la firma di Sebastiana Ezzo, Lost Citizens, è un documentario sul Sulcis, sul problema occupazionale nel Sulcis, e verrà presentato venerdì alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia. Ciao Carla, ciao Vincenzo.
Ciao Vito.
Buonasera.
Allora, diciamo che della crisi nel Sulcis si parla spesso, si è parlato spesso, però voi avete trovato un modo originale di raccontare la crisi, cioè mettendo assieme genitori e figli. Chi avete fatto parlare e come avete scelto i personaggi, i protagonisti nel vostro documentario?
Parlo io. abbiamo fatto parlare, i protagonisti sono Antonello Pirotto, che è abbastanza noto,
sindacalista,
insomma,
dell'Euralumina,
esatto, cioè. Sì, con il figlio Alessandro, che invece è meno noto, Gianmarco Mocci, anche lui di Euralumina, con il padre Silvestro, che invece è un pensionato, un ex minatore pensionato. Poi Carlo Martinelli, che invece è di Alcoa, con la figlia e il fidanzato della figlia, Enea, che sono due ragazzi molto giovani. E infine Tiziana Pisu e il padre, entrambi, lei lavora ancora in Carbo Sulcis e lui ha lavorato, insomma, è un pensionato della Carbo Sulcis. A parte Antonello Pirotto, che insomma è abbastanza noto per il suo impegno nelle lotte sindacali, gli altri protagonisti li abbiamo conosciuti un po' seguendo le vertenze, ecco, perché nel 2012 abbiamo un po' seguito le manifestazioni, le occupazioni, per cui ci siamo imbattuti in diversi personaggi e li abbiamo scelti così, insomma. Questo
cosa distingue i figli dai padri?
Ecco, questo secondo me è uno dei, come dire, dei nodi che emergerà per chi potrà vedere il documentario, secondo me, ovviamente, perché i figli, secondo me, sono in qualche modo più meno protetti. Per l'incertezza del futuro dei figli è ancora più, più forte, più impattante. Secondo me è una generazione, questa dei figli, soprattutto di quelli più giovani, mi riferisco a quelli più giovani perché poi non hanno tutti le stesse età, soprattutto i giovanissimi, hanno veramente una grande incertezza sul futuro, ma anche sul futuro immediato, proprio sul percorso lavorativo, di ricerca di lavoro, mentre i padri forse hanno ancora qualche tutela in più, ma insomma
poca roba. Vincenzo, come raccontare per immagini la crisi del Sulcis? Che linea hai seguito? Che suggestioni hai voluto dare appunto a chi vede Lost Citizens?
Ma a parte appunto le interviste, che vabbè, sono interviste classiche anche dal punto di vista, diciamo, dell'inquadratura televisiva, eccetera, fatte comunque secondo un certo ordine, un certo stile per tutte, quindi sono state fatte a cavalletto, possibilmente le abbiamo fatte in ambienti esterni anche per valorizzare un minimo di scenografia naturale o industriale, diciamo così. E poi la scelta è stata quella di utilizzare alcuni momenti di lotta, di manifestazioni, sì, anche di scontri, anche abbastanza forti, insomma. In questo momento magari io mi sono avvalso anche della collaborazione delle emittenti nostre o di altri miei colleghi, eccetera. Però abbiamo fatto anche una scelta di raccontare il Sulcis per immagini forti dal punto di vista, per esempio, paesaggistico. Abbiamo cercato di dare anche una fotografia agli ambienti, ai boschi, ai mari, quindi abbiamo un po' alternato questo paesaggio industriale freddo, un po' metallico così, ad altri che tra l'altro potrebbero anche dare nuove prospettive a un'economia futura, speriamo.
Certo. E Carla, nel titolo c'è un'altra chiave di lettura del vostro lavoro, cioè senza occupazione non ci sono i diritti, non c'è cittadinanza, la cittadinanza è frutto della dignità che discende dal lavoro.
Sì, infatti lo Citizens, che letteralmente è cittadini persi, in realtà proprio, come dici bene tu, ha a che vedere con la perdita dei diritti di cittadinanza, perché il diritto al lavoro è, diciamo, il primo diritto, come dire, fondamentale, che da qui in qualche modo scaturiscono tutti gli altri diritti, ma anche la forza di tutelare questi diritti, per cui se si lede questo diritto al lavoro, in qualche modo come dire, si finisce per intaccare delle cose che noi, appunto, le nostre generazioni consideravano fino a poco tempo fa, come dire, acquisite. In realtà la vicenda del Sulcis, che poi è anche una vicenda non soltanto locale ma globale, diciamo, in qualche modo, perché insomma stiamo parlando di multinazionali che hanno dei comportamenti che replicano, insomma, dove possono.
Certo.
Questa vicenda è emblematica appunto di come progressivamente possono essere tolti i diritti alle persone in maniera molto subdola, molto, anche queste vertenze infinite, insomma, sono in qualche modo una lesione costante dei diritti e della dignità, insomma, delle persone.
The sleep that rests upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away? Try again some other day. These are words we use to say goodbye. These are words to use to say.
sort it out, let it burn. Empty out, empty drawer. In my pockets, there's nothing more. These are the words you use to say goodbye. These are the words we use to say goodbye.
Lost Citizens è il documentario che verrà presentato venerdì alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia. Lo firmano Carla Ezzo e Sebastiana Ezzo insieme a Vincenzo Rodi, che ha curato la regia e le immagini. Carla, come è stato il rapporto con tua sorella in questo rapporto? Lei è un'altra formazione più accademica, tu sei una giornalista. Come avete visto il, appunto, la crisi con occhi diversi, da punti di vista diversi?
Beh, io la guardavo molto dal punto di vista, come dire, giornalistico. Stavo spesso, avevo una tendenza, magari avevo uno sguardo breve, diciamo così, a stare sul pezzo, sulla notizia, a inseguirla anche. E questo sì, provocava delle discussioni, sì, perché anche animate. Poi, ovviamente, lavorando in famiglia, cadono quei filtri che in qualsiasi altro rapporto professionale rimarrebbero in piedi, per cui le cose venivano dette anche magari in maniera molto forte. Però diciamo che poi in qualche modo è stata, abbiamo fatto, come dire, dei compromessi tra di noi, e ha prevalso sicuramente, ma meglio così, anche col senno di poi, la visione forse più analitica di Sebastiana, cioè la voglia veramente di capire non soltanto il momento, non soltanto l'istante, ma proprio il fenomeno, insomma.
Ecco, ma rispetto all'idea che voi vi eravate fatti della crisi del Sulcis, che cosa è emerso che vi ha colpito? Quale novità ti ha colpito? Quale aspetto che non avevi considerato? Qualche cosa che non avevi notato?
Non mi ero resa conto fino, insomma, all'inizio e al proseguimento del lavoro, di quanto la frammentarietà delle lotte sia negativa e deleteria per tutta la comunità, diciamo, del Sulcis, quanto faccia male ai lavoratori, però nello stesso tempo c'è anche una voglia fortissima da parte dei lavoratori di mantenere in piedi le lotte, di avere visibilità, perché sono vissute in qualche modo come veramente la difesa della loro stessa dignità, oltre che del loro futuro.
Vincenzo, c'è un'altra particolarità: una parte della produzione è stata pagata con il crowdfunding, cioè voi avete chiesto appunto su internet che appunto si sostenesse una parte della produzione. Come è andata? Ha funzionato?
Ma devo dire che ha funzionato abbastanza bene, nel senso che noi ci siamo resi conto, insomma, dovevamo sostenere alcuni costi per fare un prodotto, diciamo, più professionale possibile, no? Magari io sì, potevo occuparmi totalmente, diciamo così, delle riprese del montaggio, ma c'erano altre questioni, per esempio le musiche, per esempio curare anche un aspetto grafico, o magari io non mi sento portato, per esempio, nella titolazione, ecco, queste cose, insomma. E anche nella produzione del DVD ci sono dei costi da sostenere. Abbiamo fatto questa scelta di provare su una piattaforma britannica, ponendoci un limite di 4.500 euro, così facciamo dei calcoli. Non abbiamo raccimolato tutti questi soldi, ci siamo fermati attorno a 2.600, se non sbaglio, però sono stati comunque fondamentali per, insomma, avere un prodotto, diciamo, dignitoso, secondo noi, ecco.
Certo.
E poi ci ha fatto piacere comunque la solidarietà in questo senso, cioè ci sono state tante persone che hanno collaborato anche con minime quote, però sono magari nostri amici, nostri parenti, ecco, questa è una cosa che
simpatizzanti,
ci ha fatto piacere. Sì, sì, sì.
Carla, dopo il debutto, che sarà venerdì alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia, quale distribuzione pensate possa avere quest'opera? Questa è la domanda.
In realtà non ci abbiamo ancora pensato, cioè l'obiettivo è cercare di distribuirla un po', di presentarla a Cagliari e anche insomma in altre città. Mia sorella sta studiando un po' i vari festival che ci possono essere anche in giro, non soltanto in Italia. Infatti abbiamo previsto anche dei sottotitoli in inglese proprio per poterlo presentare anche altrove. E niente, penso che sarà una cosa che adesso siamo talmente assorbiti da quello che succederà venerdì che dovremo un po' organizzare con più calma successivamente, però sì, contiamo di presentarlo e di promuoverlo in giro per la Sardegna come minimo.
Certo.
Insomma.
E allora l'appuntamento per chi può andare a Carbonia è per venerdì alle 21 al Teatro Centrale. Io ringrazio Carla Ezio che insieme alla sorella Sebastiana e a Vincenzo Rodi ha firmato Lost Citizen, questo documentario di 46 minuti sulla crisi nel Sulcis vista attraverso gli occhi dei padri e dei figli. Grazie.
Grazie a te, grazie. Buonasera a tutti.
E con questa intervista e con questi ospiti si chiude la puntata di oggi di Extra Live. Vi ricordo la replica domani giovedì a partire dalle 10. Ringrazio Davide Cabras, la parte tecnica, l'appuntamento è per mercoledì prossimo sempre alle 19, sempre su Radio X.
Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.